Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
J'ai notre socafore, j'ai notre citavore, j'ai la culotte qui la toi. La spinage en la bouchon, cigarette portobello, si rapiche pas que l'écho, j'ai la culotte qui la toi.
Potremmo definirla Chaplin 2 questa puntata del Notes, perché abbiamo deciso di fare una seconda parte. Per la verità l'ha deciso Arnaldo, adesso poi ci spiegherà i motivi, e abbiamo un nuovo ospite, anche se l'ospite è abbastanza di casa qui a TNA. Abbiamo Riccardo Lonelli e abbiamo anche Arnaldo Casali. A voi la parola.
Ciao, sì, seconda parte di questo omaggio a Chaplin nel 30° anniversario della scomparsa. Ricordiamo, Chaplin morto la notte di Natale del 1977, quindi ancora ci abbiamo...
Siamo al 31° magari, come anno quantomeno.
Sì, ma ci abbiamo ancora le strade addobbate, gli alberi di Natale ancora allestiti, quindi siamo ancora... Tutto sommato nel
tempo. Ma non è vero, hanno tolto tutto.
No, io a casa ce l'ho ancora.
A casa, perché tu lo tieni fino a Ferragosto.
No, anche in alcune strade, almeno vicino a casa mia ci sono, quindi...
Proprio
quindi
in tuo onore.
Allora, l'altra volta abbiamo parlato di Chaplin con un critico cinematografico, Francesco Patrizzi, che come tutti i critici, no, è arido e scientifico. Oggi invece abbiamo deciso di parlare di questo grande artista.
Io,
con un artista.
Io sai che mi dissocio quando parli male di Francesco, per cui.
Con un artista che, come Chaplin, è attore e regista, tra l'altro.
Come Chaplin, specificherei. Come Chaplin.
Che è Riccardo Lonelli, altra comunque vecchia conoscenza di Radio TNA.
Buongiorno a tutti.
E tra l'altro approfittiamo subito, facciamo anche un po' subito di pubblicità, perché farà poco, tutto sommato, ormai manca poco al debutto dello spettacolo, del nuovo spettacolo diretto, sì, da Riccardo Lonelli, che si chiama Gli Innamorati
50, perché è ambientato negli anni 50, quindi si avvicina a Chaplin, se vogliamo mettere questo riferimento. E sì, si svolgerà ad Amelia il 2 febbraio alle ore 21.
Basta, siete tutti invitati, come si dice.
Siete tutti invitati.
Ma sì, anche perché ci saranno, insomma, presenze molto importanti anche nel cast, diciamo.
Sì, Riccardo, cioè, ma come ti è saltato in mente diciamolo, insomma, di convocare...
Lo dobbiamo dire? Beh,
costui.
C'è anche costui che dirige questa trasmissione, Arnaldo, farà un ruolo nello spettacolo, devo dire, molto azzeccato. Chi lo conosce soltanto alla radio non se lo aspetta, forse. Chi lo conosce di persona, però... potrebbe avere
il servo bambacione.
No, adesso non minimizziamo così, perché c'è dietro uno studio di mesi e mesi di lavoro.
Non è che citerà Jovanotti anche sul palco quella sera?
Beh,
no?
Io mi auguro di no, se vuole
sopravvivere.
Esatto, se vuole scendere con le sue gambe dal palcoscenico.
Prego. Quindi 2 febbraio Amelia, sì, insomma, sì, stagione di prosa, Gli Innamorati 50, di e con Riccardo Lonelli, e poi citiamo anche gli altri, sì, interpreti.
Allora, c'è Vincenzo Policreti, che è un altro personaggio, insomma, noto a Terni, psicologo, che farà la parte dello zio, il vecchio zio
conduttore
della
televisivo
casa,
anche
conduttore televisivo. Luisa Borini, Costanza Farroni, Diana Ursini e Silvia Imperi, le ragazze. Poi vabbè, ci sono io, c'è Arnaldo, c'è Alban Guillon, che è un attore francese molto bravo, che ha nei tratti qualcosa che ricorda Chaplin, perché è un comico, insomma, più di corpo che di parola. E poi abbiamo Amedeo Carlo Capitanelli e Stefano De Maio, e questo mi pare che sia il cast al completo, non dimentico nessuno. Poi vabbè, i costumi sono di Alessandra Becelli e le musiche degli Eldar, un giovane gruppo ternano di ragazzi, insomma, poco più che ventenni, che stanno facendo un bel lavoro sulle musiche.
Oh, poi torneremo.
Tutto ovviamente... questo solo Arnaldo è fuori luogo, quindi.
Sì, infatti, non so perché, infatti... Però devo venire alla sua trasmissione, se no devo soffrire.
Certo,
torneremo a parlare comunque degli Innamorati 50, insomma, in prossimità dello spettacolo. Intanto oggi appunto parliamo con un attore, con un regista di Chaplin, quindi io la scorsa settimana sono stati citati, no, alcuni celebri, illustri colleghi di Chaplin, in realtà del tempo. Io in realtà non so se sei d'accordo, Riccardo, Non riesco a paragonare Chaplin a Stanley Ollio, a Buster Keaton o comunque a quei tipo di personaggi. Io a dire la verità non riesco neanche a paragonarlo a, adesso Francesco mi guarderà male, per fortuna non c'è Francesco Patrizzi, neanche a Stanley Kubrick o a Robert De Niro. Cioè, secondo me, per paragonare Chaplin io devo tirare in ballo Leonardo da Vinci o Francesco d'Assisi, cioè i grandi geni della storia d'umanità, neanche i grandi geni dell'arte, secondo me.
Guarda, mi trovi piuttosto d'accordo, perché proprio ieri rivedevo, in virtù della trasmissione, ma anche insomma un gusto personale, rivedevo degli spezzoni di alcuni film di Chaplin. E mi chiedevo in quel momento, io che faccio l'attore e il regista, però teatrale, mi chiedevo in quel momento, ma come diavolo avrà fatto a girare un film come, ad esempio, Il Grande Dittatore, in cui lui è attore, regista e scrittore, e in cui lui non è che ha un ruolo secondario, perché spesso noi registi, quando fanno anche gli attori, si ricavano, no, una particina oppure una cosa, insomma, più semplice. Lui è il protagonista assoluto e riesce ad avere un occhio assoluto e vedersi in scena... agire, fare delle cose incredibili, perché ti dicevo, è un comico straordinario, è un attore fantastico che riesce a fare dei cambi tonali, dei cambi di espressione, è un acrobata, cioè è mille cose insieme, e in tutte è perfetto, è preciso. Sentivo che per girare appunto Il Grande Dittatore, che era osteggiato da tutti tranne il presidente americano, che poi gli ha dato una mano nel girarlo, lui ci ha messo non si sa quanti mesi e quanti mesi, e ogni scena che non gli andava bene la rigirava. Tutto a spese sue, perché ovviamente si produceva, aveva la possibilità economica per farlo, però una costanza e un impegno incredibile, che è raro prendere una scena che magari ci hai messo 6 giorni a girarla e poi dici no, butto via tutto e ricomincio da capo. Cioè ci vuole un genio creativo, quindi questo paragone che tu fai, questo non paragone, cioè che è imparagonabile Chaplin, lo trovo giusto.
Per banalizzare un po', era anche un caratteraccio però Chaplin, così lo raccontano.
Sì, sul lavoro dicono che era
duro,
molto...
non era uno scherzo.
Però d'altra parte credo che se uno non è un po' dittatore, grandi, infine alla
forse
fine
il grande
riesce.
Dittatore era anche lui.
Era anche lui, sì.
Non solo lui.
Un grande regista di solito, quantomeno, perché è chiaro che un regista che sa quello che vuole poi è anche molto, molto severo.
Sì.
Con gli attori, insomma, è molto più...
Vero, Arnaldo, vero.
Potrei fare degli esempi, per esempio, tra Riccardo Ranelli e Francesco Patrizio.
Non parliamo degli
Riccardo,
assenti,
come
favore.
Regista, è molto più cattivo, se vogliamo, di Francesco, per esempio, proprio perché Francesco, alla fine, lui scriveva i testi...
È accomodante.
Interessava che fossero messi in scena e alla fine di... No?
Fate come
vai,
pare.
Vai, inventati. Invece Riccardo è molto, per esempio, più fermo, no? Ti dice bene quello che devi fare. Fai il regista, insomma. Ecco, il regista, diciamo... vero, è anche cattivo, se vogliamo, perché così
non
come,
per
no?
essere cattivo in
non
sé
per
essere
cattivo, ma perché
magari...
deve, chiede molto agli attori.
Resta il fatto che giusto. Tu fai sempre come te pare, poi alla fine però insomma...
no non è vero, dai, devo spezzare una lancia fuori di Arnaldo.
Beh, ieri sera
come
io vedevo un'intervista per esempio a Totò, no?
Sì.
Sul set del secondo film che fece con Pasolini, credo subito dopo Uccellacci e Uccellini, e gli chiedevano, ma che tipo di regista è Pasolini rispetto a quelli con cui tu hai lavorato, e lui diceva, ecco, Pasolini è un regista, nel senso che di solito io sono abituato addirittura a inventare, no, le battute stesse del copione, e anzi spesso le scene che invento io erano anche meglio di quelle che erano scritte sul copione. Pasolini questo non me lo fa fare, perché lui ha un'esatta idea di quello che devo fare e mi dà delle indicazioni precise. Ma questo credo che sia normale, cioè penso che ci siano anche due tipi di registi, cioè quelli un po' più, diciamo, lassisti, appunto, perché magari non sono interessati. Ora ho fatto prima l'esempio di Francesco, come, no? Che a sua volta è stato regista.
Diciamo la verità, ti stai vendicando per la puntata dell'altro giorno.
Adesso io invece siamo onesti. Adesso io paragono Francesco, per esempio, potrei fare un paragone con Roberto Benigni, che anche lui, io l'ho visto lavorare sul set, per esempio. Benigni.
Il bastone e la carota praticamente sta usando.
No, perché certo. Si offende ancora di più, penso. Francesco, invece, a parte che Benigni è un altro grande artista, è uno di quelli che in qualche modo, anche se non sta sullo stesso livello, secondo me si può associare come tipo di artista.
Ti ringrazio di averlo detto.
No, non sullo stesso livello, è chiaro, ma io penso che La vita è bella, che è il capolavoro di Benigni, sia più brutto del peggiore film di Chaplin, comunque, come costruzione generale, perché Chaplin comunque era un genio, quindi anche quando le cose non gli venivano al massimo, comunque erano sempre dei capolavori. Però come tipo di artista, secondo me, si può, a parte i paragoni, anche secondo me calzanti che ci stanno tra La vita è bella, comunque è il Monello per esempio, no?
Sì, sì,
ma anche lo si dice, se pensiamo appunto che Benigni dopo La vita è bella ha fatto un film come La tigre e la neve, che era tutto, no, un film d'attualità in qualche modo, come Il grande dittatore,
in cui ha dimostrato scelta di non essere un genio alla, esatto, regia, ecco. Appunto. È un genio per altri versi Benigni,
esatto, però... Quindi Benigni è un grande attore, un grande comico, però come regista è quasi inesistente, insomma.
Nel, quindi, senso, dovrebbe che... avere il buon senso di affidare la regia a qualcun altro, magari.
Esatto, sì, perché non è un grande, cioè non è un regista, ecco, io credo che ci siano, ma è perché in Italia c'è questa tradizione, no, Francesco, cioè, Riccardo, di fare sempre, no? Un po', diceva, quando Francesco Salvi fece il suo primo film da regista, anche l'unico, perché andò
malissimo. Stiamo un po' scendendo,
mi dissero, Marco, so c'hai il complesso da Chaplin? E lui disse, no, c'ho il complesso da automobilista, cioè l'automobilista guida da solo, no? Cioè usa il cambio, il volante.
Disse, sì, questa, a meno che non sia un miliardario e c'ha l'autista.
Esatto. C'è questa cosa in Italia, la maggior parte degli registi attori che abbiamo in Italia sono semplicemente... attori che si autodirigono, che non fanno i registi, cioè anche,
sì,
lo stesso,
fortunatamente, Verdone. Sono pochi.
Anche Verdone fa così.
Sì,
ecco.
Sì,
anche se Verdone mi sembra un po' meglio di Benigni, come regista.
Un pochettino meglio,
come,
sì,
regista, sì.
Ma comunque resta sempre un attore. Cioè,
certo,
credo che...
Però dobbiamo parlare di Chaplin.
Infatti, sì, infatti, stiamo divagando.
No, dicevamo Chaplin, che invece Chaplin, che era un attore, fondamentalmente, invece quando passa la regia fa proprio il regista, quindi ha un'idea, sì, esatta. E adesso io qui, scusa Riccardo, devo fare un altro paragone che fa arrabbiare Francesco.
No, ma io sono mansueto.
Per stare,
c'è sempre una lotta
alla Nanni Moretti. C'è anche Nanni Moretti, uno che si è potuto dimostrare comunque, pur essendo un tipo, sì, di artista completamente diverso da Chaplin, ma è uno che a fare il regista si diverte davvero, quindi è uno che appunto è cattivo e pignolo, insopportabile anche sul set,
senza essere geniale, però questa è,
secondo me è anche geniale,
però scusante, non ce l'ha.
Nanni, certo, Moretti si può, secondo me, si può criticare, perché uno può essere non d'accordo con il tipo di film che fa, però secondo me, come dici tu, ha un grande mestiere e sa quello che vuole, poi magari uno non lo condivide. Io, per dire, non è che mi piacciono tutti i film, i primi film alcuni non li capisco, e non è che dico, ah, non l'ho capito, quindi è bello, come fanno molti, no? Che dicono, ah, non ci ho capito nulla, quindi è un capolavoro sicuramente. No, non mi abbasso a questo livello dicendo che sono stupido io. Penso che ci abbia delle idee sue particolari, che magari non sono sempre molto ben espresse o esplicitate. Però, secondo me, ecco, rispetto a Benigni ha sicuramente una... Adesso abbiamo preso Benigni come capro espiatorio, però rispetto a lui ha una chiarezza di idee maggiore.
Io non sono un esperto ovviamente di regia come Riccardo, però mi sembra che, parlando di Moretti, uno dei suoi film migliori da questo punto di vista registico sia Aprile, non so se sei d'accordo.
Credo di sì, anche se anche lì ho trovato delle cose un po' strane, che non mi sono state chiare, però sicuramente, beh, Aprile, anche poi... non è solo a parere nostro, è uno dei migliori film.
Anche se è un semi-documentario alla fine Aprile, quindi forse come regista ha fatto di meno, perché di fatto non aveva degli attori da dirigere. Forse nel Caimano, a livello tecnico, ha dimostrato invece quanto per lui sia, perché è un film in cui è pienamente morettiano, ma non senti la mancanza di Moretti, e questo significa che lui è riuscito a rendere perfettamente l'atmosfera pur stando dietro le quinte, quindi è uno che si... Però ecco, secondo me invece, per esempio, Moretti, a differenza di Benigni, non è un attore. Tutto sommato, nei film racconta sempre se stesso, no?
Non so se avete notato come è facile parlare di Chaplin non parlandone, praticamente. Bella questa trasmissione.
No, perché non ne parliamo, perché è talmente in alto, no? Che uno parte dal basso, dice, allora,
bisogna partire, è vero, secondo me, dal basso per parlare di Chaplin, perché io volevo riallacciarmi a quello che dicevi prima, Riccardo, sì, riguardo al fatto che era un acrobata, un ballerino. Abbiamo ascoltato in apertura di puntata la celebre Titina, no? Che era una canzone del 1917, se non sbaglio, che si chiama Je cherche après Titine, che era una canzoncina così che parlava di un uomo che aveva ricevuto un'eredità da uno zio, che però per averla doveva trovare questa tittina che era scappata, insomma non si sapeva che fine ha fatto. E questo brano è il brano che chiude Tempi Moderni. Con
altro
questo linguaggio,
film,
no?
Geniale, fantastico. Con questo linguaggio, dicevo prima, che è un gramlo, cioè un linguaggio inventato che riproduce i suoni, le sonorità, alcune parole di una lingua, però senza parlare quella lingua, perché sennò si dovrebbe essere dei poliglotti pazzeschi. E Chaplin lo fa anche nel Grande Dittatore, usando il tedesco nei discorsi di Hitler, che è secondo me una cosa straordinaria. Fa dei movimenti, una cosa, una precisione, una... meraviglioso, guarda.
Questa canzone invece è un finto francese, diciamo.
Sì, è un finto francese.
È una cosa veramente di una genialità, secondo me. Cioè, il fatto che lui fa un film sonoro, tecnicamente sonoro, perché ormai i tempi erano quelli del sonoro. Cioè, pensiamo che, ecco, una cosa, la settimana scorsa abbiamo citato Stanley Ollio, no? E io da piccolo, non so se tu ti sei mai fatto questa domanda, Riccardo, io mi domandavo, ma Stanley Ollio erano coetanei di Chaplin? Stanley addirittura collega, perché hanno iniziato insieme a fare teatro. Eppure Chaplin è un attore del muto, di fatto, sì. I suoi film sono muti, e Stanley Ollio invece hanno fatto tutti i film sonori, più o meno.
Sì.
E in effetti questa è una cosa un po' curiosa. Se andiamo a vedere poi le varie carriere, ci rendiamo conto che i motivi sono due fondamentalmente. Il primo è che di fatto Stanley Ollio hanno fatto successo con 20 anni di ritardo rispetto a Chaplin, perché hanno cominciato insieme, ma loro si sono fermati lì, hanno fatto una gavetta lunghissima e hanno cominciato ad avere successo alla fine degli anni 20, mentre quando Chaplin era già il comico più famoso del mondo, certo. E anche lì si vede un po' il genio, perché comunque il genio emerge subito, no? Nell'arco di pochi mesi, nel 1914, Chaplin passò da attore semi sconosciuto di teatro al più grande comico del cinema americano, e loro ci hanno messo ancora 20 anni per raggiungere quel successo. E quando hanno iniziato il successo, alla fine degli anni 20, stava entrando il sonoro.
Credo che sia paragonabile, Arnaldo, come portata rivoluzionaria, anche a Orson Welles. Non so se Riccardo è d'accordo.
Sì, sì, credo proprio di sì.
Anche se è un artista completamente diverso, anche per quello c'era un po' di antipatia tra i due, probabilmente, perché...
Ah, questa non la sapevo.
Beh, perché
due prime donne, forse per questo motivo.
Sì, no,
quando si scontrano...
C'è stata la querelle su Messier Verdoux. Perché Messier Verdoux era nato da un'idea di Orson Welles. O meglio, Orson Welles voleva raccontare la storia di Landru, che era questo barba blu che aveva ucciso non si sa quante vecchiette, che si era sposato in Francia negli anni 10, credo. Era stato giustiziato, se non sbaglio, nel 22, alla ghigliottina, che ancora c'era la ghigliottina in Francia negli anni 20. E Orson Welles chiama Chaplin e dice: guarda, voglio fare un film sull'Andrew e tu dovresti essere il protagonista. Poi chissà se l'avrebbe mai fatto questo film, perché Orson Welles era molto cazzaro, tra l'altro, no? C'era uno che sparava le idee così, poi in realtà spesso non c'era nessuna intenzione. Sembra addirittura, c'è questa leggenda, che Orson Welles volesse fare un film, non so se questa la sapete, sulla storia d'amore tra Gabriele D'Annunzio e Eleonora Dusen, interpretato da Chaplin e Greta Garbo.
Meraviglioso.
Ah, perché no?
Fatto sta che insomma Chaplin gli disse: ma guarda, no, non lo voglio fare questo film. Due giorni dopo gli venne l'idea di Messier Verdoux. Allora lo chiamò Orson Welles e dice: guarda, il film non lo faccio con te, però lo faccio da solo, mi è venuta un'idea per una commedia che non c'entra niente col film che vuoi fare tu, però lo spunto è quello. E lui disse: va bene, allora mi devi mettere sui titoli di testa. E lui disse: no, te pago, ma sui titoli di testa non ti ci metto. Insomma, hanno litigato, il film è uscito senza i titoli di testa. Alla fine Welles è riuscito a imporre, e oggi sul film c'è scritto: da un'idea di Orson Welles. Nella sua autobiografia c'è un insegnamento tantissimo. Dice: se sapevo quanto se ne sarebbe vantato di questa cosa, non gliela facevo.
Queste cose dei diritti sono delle cose incredibili che accadono nel mondo del cinema.
Non so se hai notato, Riccardo, la logorrea di Arnaldo.
L'ho notata. Però vabbè,
si sta sfogando, perché l'altro giorno non è stato.
Ma perché sono le 9 di mattina?
Logorroico.
Alle 9 di sera.
No, Suselli e Ollio, volevo finire il discorso. Ecco. Nel senso, appunto, alla fine degli anni 20 loro.
Poi ne dico una cosa io quando è finito.
Ad avere successo. Ed è il periodo nel 29 nasce il sonoro, quindi Stanley Ollio di fatto fanno pochissimi film muti, iniziano subito a fare film sonori. È una cosa che voi avete citato nella puntata su Stanley Ollio, che è carina, è che di fatto siccome non era stato ancora inventato il doppiaggio, c'era solo il sonoro, per poter esportare il film nelle varie lingue, Stanley Ollio sono costretti a girarlo in tutte le lingue. E da lì il famoso accento americano, no? Stupido, sì, eccetera, eccetera, perché quando gli spettatori italiani si erano affezionati a questo linguaggio, e quindi quando viene doppiato il film, viene riprodotto da Alberto Sordi e dai doppiatori l'accento originale di Stanley Ollio.
E continuiamo a non parlare di Chaplin.
Chaplin, no? Ah, sì, qui ci andiamo invece.
Il rapporto con Stanley Ollio.
Perché Mentre quindi loro di fatto negli anni 30 la grande carriera la fanno sotto il sonoro, Chaplin continua a fare film muti anche dopo che ormai tutti fanno film sonori.
Ma questo anche l'avevamo detto l'altra
volta, quindi fino al
36 però.
No, okay. Questo è il motivo per cui poi
però a differenza di Stanley Olio, Chaplin è riuscito ad essere un attore molto più versatile, cioè nonostante abbia fatto le gag che facevano anche loro per anni e anni, e tutti i suoi corti insomma sono quelle alla fine, tutte mute con le sue acrobazie eccetera, poi dopo riesce a proprio dal Grande Dittatore in poi, mi pare il primo film, se non ricordo male, sonoro. In cui inserisce il sonoro Chaplin.
Inserisce i dialoghi.
Esatto.
Perché sì. Il sonoro c'era già in tempi moderni.
Riesce a cambiare proprio, cioè a diventare anche attore drammatico, e non solo attore drammatico, ma a creare dei film drammatici, tipo Il Monello, tipo appunto il finale Grande Dittatore è stato criticato da molti perché comunque dicevano che questo intervento sonoro era troppo eccessivo rispetto al resto del film. Perché è come un monologo all'umanità che lui fa, no? In cui parla direttamente, quindi è poco cinematografico.
Che dopo vi anticipiamo lo ascolteremo.
Dopo ascolteremo. Però voglio dire, è uno che è riuscito a muoversi molto, ha avuto delle idee sue, ha investito i suoi soldi, insomma ha rischiato. Magari Stanley Olio, pur essendo due grandissimi comici, però sono rimasti legati a quel genere. Cioè
anche
Blaine ha fatto tutto.
Lo stesso personaggio di quello che noi chiamiamo Charlot, il vagabondo, non è soltanto un personaggio comico come Stanley o come, no? È un personaggio che rappresenta
maggiore.
No?
Esatto. Sì.
Non abbiamo citato mai in queste nostre chiacchierate i fratelli Marx, che secondo me sono anche loro straordinari in questo periodo. Che ne pensi, Riccardo?
Sì, io trovo che un po' ci sono legato soprattutto per un motivo un po' più sciocco, perché leggevo quando ero più piccolo Dylan Dog. Allora sì. È lui che mi ha fatto conoscere il personaggio di Groucho o Gruco, io lo chiamavo Gruco da piccolo perché sapendo la lingua dicevo Gruco, però anche loro hanno fatto delle cose incredibili, dei film anche loro di livello sociale alto, insomma, cioè sono degli artisti insieme a Chaplin che sono andati al di là della risata comica che magari era solo di intrattenimento.
Ed io la provocazione del sonoro non sonoro di tempi moderni, questa secondo me è una delle cose più geniali. C'è un film che utilizza, ormai appunto c'era da quasi 10 anni il sonoro in America, quindi non si poteva ignorare, e lui quasi a voler fare un dispetto a chi insisteva, va bene, faccio un film sonoro, quindi ci sono dei personaggi che parlano e è soltanto però il capo, no? Il potente della fabbrica che parla, è l'unico, e invece il vagabondo non parla mai, sì. Ci sono le musiche, ovviamente ci sono i rumori, e alla fine c'è questo canto che in cui lui per la prima volta fa sentire la sua voce, cioè cantando, ma canta appunto in una lingua che non esiste.
Esatto, un po' tipo Verdone quando esce fuori e fa oh, ma per te quelli
le
votazioni parla per la prima volta. È più o meno l'idea da cui Chaplin ha copiato Verdone, è stata quella, no? Perché Chaplin che ha imitato Verdone.
Il discorso finale che diceva Riccardo anche del Grande Dittatore è un po' ripreso anche da Woody Allen quando parla in macchina, come si dice, no? In molti film c'è Woody Allen che si rivolge direttamente allo spettatore.
Sì, sì, sì.
È un po', credo, che si che ispiri un po' a Chaplin,
no? Sì, voler mandare il proprio messaggio in modo diretto senza più il filtro della finzione.
Riccardo, tu questa è una domanda centrale poi per un attore e regista teatrale come Riccardo, ma che ha fatto anche cinema, televisione. Chaplin per la gran parte della sua carriera ha fatto cinema, perché ha iniziato che aveva più o meno l'età tua, tra l'altro, no? Sui 25-26
anni.
Ha iniziato a fare cinema e poi l'ha fatti fino a 78 anni, perché l'ultimo film di Chaplin, tra l'altro lui aveva continuato a progettare film anche dopo, ma insomma l'ultimo che è uscito è stato La Contessa di Hong Kong nel 67 con Marlon Brando e Sophia Loren. Quindi è stato un attore di cinema che ha inventato addirittura, possiamo dire, il cinema, uno dei grandi maestri che c'era nel Novecento. Eppure la mia idea, e ti chiedo quale sia la tua idea a proposito, resta sempre fortemente teatrale, appunto i monologhi,
forza,
le danze, la pantomima.
Per forza, non per difendere il teatro, ma credo che se lui è iniziato a questa età, 25 anni, penso che il cinema, credo che nei 10 anni precedenti abbia fatto insomma spettacoli nei teatri, un spettacolo per la strada, io credo che sia stato anche clown, credo che abbia fatto esperienze che inevitabilmente quando non hai i mezzi per fare il cinema sono teatrali, cioè che poi sia un teatro come struttura, ossia per strada, ossia in un cortile o dove che sia, non cambia. Però il punto di vista è teatrale, perché tu ti rivolgi a delle persone che sono lì. E
lui diceva proprio che la cinepresa per lui era il proscenio. No?
Sì,
e contestava i registi alla Orson Welles che invece giocavano con la macchina da presa. Lui diceva no, la cinepresa non deve dare fastidio, è il proscenio per gli attori.
Io sono d'accordo su questo, nel fatto che comunque lui, se vedi, no, non è solo lui, però in quegli anni si evitava molto il primo piano, cosa che oggi è abusatissima, e ti consente di avere una mobilità maggiore. Cioè, se tu, in genere le riprese sono quasi tutte a figura intera nei film di Chaplin. Poi a volte c'è un mezzo busto. Allora, quello ti consente di avere dei movimenti più ampi, di non avere, insomma, la camera proprio sopra gli occhi e quindi dover essere minimalista, eccetera. E ovviamente ti aiuta ad essere più libero nei movimenti, nelle azioni. Poi, ripeto, uno che faceva quelle acrobazie, quei movimenti, mi ricordo c'è la scena sempre su Tempi Moderni quando va con lo skateboard, che non era uno skateboard allora perché non esisteva, però sul monopattino nel piano superiore del centro commerciale, che sale e scende dalla scala mobile. Cioè, la scena è meravigliosa, quella è teatro, perché sono delle circo, teatro, ecco, diciamo. Quindi inevitabilmente lui viene da là e poi dopo ha affinato sempre di più lo strumento cinematografico.
Poi mantenendo, quindi, perché poi si diceva spesso, quanto intervisto gli attori, non intervistati tanti, no? E tutti alla fine chiedendo, io essendo un appassionato di cinema, e quindi se io avessi fatto l'attore avrei preferito fare il cinema piuttosto che il teatro, davo sempre per scontato che comunque un attore vuole fare il cinema, non lo so, era un'idea. E invece parlando, intervistando tutti gli attori, tutti puntualmente mi dicono è meglio il teatro. All'inizio pensavo lo dicessero per snobismo, sinceramente. Poi
un
in effetti
sì,
ho capito,
un po' lo dicono, anche
sono fino a quelli che non lo fanno,
che effettivamente il teatro è molto più rispettoso dell'attore rispetto al cinema, cioè dà molta più, no?
È al 90% sì, perché è il regista che decide nel cinema.
Quindi,
cioè, comunque, faccio un esempio brevissimo per non divagare. C'è un film, Cuore Sacro, di Ozpetek con la Bobulova, che è la protagonista. Allora, rispetto proprio a questo discorso del primo piano e delle inquadrature intere, quel film è un abuso, direi quasi scandaloso, del primo piano. Cioè, per dare l'idea che questa protagonista deve convertirsi, piano piano sta attraversando una crisi di coscienza, eccetera, Ozpetek fa, almeno non scherzo, 50 primi piani consecutivi della Bobulova. Allora, questo appiattisce tutto, cioè impedisce all'attore di esprimersi, perché tu non puoi in 50 inquadrature tutte uguali rendere qualcosa di... cioè devi essere... ma neanche, non lo so chi, non saprei dire quale attore può essere in grado di fare una cosa del genere. Per cui l'attore poi da lì ne esce male. Cioè io di quel film ricordo una pessima Bobulova, ma non per colpa sua, per colpa dello strumento cinematografico, cioè della regia che me l'ha fatta vedere solo in quel modo. Se avesse usato un altro tipo di regia sicuramente avrei avuto un'impressione diversa. Quindi che vuol dire? Che mentre nel teatro lo spazio è quello, il luogo è quello, ci sono i costumi, il pubblico è frontale a te, tu hai tutto nelle tue mani, sei bravo o sei cane in base a te a quello che fai tu, perché il punto di vista della gente è sempre lo stesso. Nel cinema no, è il regista che può trasformarti in un grande attore o no. C'è per esempio Helmut Berger, che ha fatto i film di Visconti, che mi diceva sempre un mio professore, che saluto, Sergio Petrucci, e poi da lì ho capito molte cose. Con Visconti era un attore straordinario, con gli altri registi era inguardabile, inascoltabile, perché comunque il regista, con le inquadrature, col trucco, con i costumi, con le luci, riesce a... anche il direttore della fotografia, ovviamente non solo il regista, riesce a creare un'immagine diversa da quella che è in assoluto, come dire. Cioè il cinema ha più possibilità di rovinarti o di esaltarti, per cui è molto più d'attore il teatro rispetto al cinema.
Io chiedo scusa, intervengo, ma abbiamo pochissimi minuti, Arnaldo, quindi dimmi tu che devo fare, se vuoi mandare la canzone e poi chiudere la nostra puntata.
Sì, ascoltiamo un breve brano della colonna sonora, una colonna sonora bella perché è ispirata a Chaplin, ed è la colonna sonora del film biografico di Chaplin, a mio parere è assolutamente meraviglioso, una delle biografie tra l'altro di un grande regista, premio Oscar, Richard Attenborough, quello di Gandhi per intenderci, interpretato da uno straordinario Robert Downey Jr. con Geraldine Chaplin, la figlia maggiore di Chaplin, che poi è anche l'unica che ha fatto una carriera molto, molto importante al cinema, che qui fa la sua nonna, fa la mamma di Chaplin.
Allora, la canzone è interpretata da
di John Barry, il musicista.
Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi lo abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca fra le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. Soldati, non difendete la schiavitù ma la libertà. Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo o di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi, il popolo, avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi, il popolo, avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, usiamo questa forza. Uniamoci tutti. Combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro e ai vecchi la sicurezza.